With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Tante volte magari c'è gente che non sa gestirla e quindi cade poi in ludopatia. Magari sai, inizia giocandosi la Serie A e poi dopo 5 mesi li vedi stanno giocando la Serie B del tennis cileno.
Cioè, esatto. E la metà di queste persone sono qua dentro.
È un terzo di sto tavolo. Pazzesco.
Viviamo nell'oblio delle nostre metamorfosi. Cheat Federico Melis. Sapevi?
Sì.
Perché non metti le cuffie? Che e cazzo. Buongiorno a tutti,
signori! Buongiorno!
Perché devi sempre vedi? Tu non metti le cuffie e mi scondi
okay, tutto.
Come state? Tutto bene? Ciao Antonio.
Scusami, ero.
Figurati Antonio, ero ancora in transagonista. Ciao chat, ciao ragazzi, ciao Federico Garella, come stai?
Ciao raga. Bene, bene, bene.
Hai deciso oggi di essere educato oppure devi
oggi manterrò
sempre...
una poker face per
rimanere in tempo. No, poker
face. Sembra che abbiano lanciato un fumogeno quando inquadriamo
Garella. Ha detto che Federico sfiderà l'ospite in poker face oggi per non rischiare di pigliarsi cazziatoni post live. Sai che c'ha il vizietto di ridere un po' troppo, Federico.
Si è rotto la minchia.
Possiamo dirlo, va bene. Ciao palle. La nostra regia che è tornata. Ci possiamo dire che la nostra regia è tornata al team titolare
sì,
quest'oggi.
Sì,
possiamo
sì.
Dirlo ufficialmente.
Il turnover è finito.
Manuel Mosso.
Oh, signor Manu.
Andrea Fantini.
Comunque vorrei. La variante RKH per me esiste.
E riparta da Manuel Mosso. Ok.
Siamo 50 tonalità
ma
di
oggi
bianco.
Soprattutto
siamo.
Attenzione perché. Ciao Tams.
Ciao Tams.
Oggi soprattutto abbiamo.
Non c'è mai niente da fare. Mai, alle 11
zero.
Qua.
Pochi tatuaggi. Abbiamo soprattutto Mirko 7 che è venuto perché
ciao,
è super
ragazzi,
fan del nostro ospite.
Ciao.
È vero
sì,
Mirko?
Molto.
Sì, sì, molto. Gli ha già fatto la lista di tutti i dischi. Persino lui si era dimenticato di alcuni pezzi. Mirko era lì che tirava fuori uno dopo l'altro.
Fai il gobbo, Mirko.
A un certo punto Raiden gli ha detto, e guarda, poi... non ne posso più. No, non è vero, non l'ha detto. Non... E a proposito...
Hai già delle domande da fargli.
Hai già delle domande da fargli? E non gliele farà. No, non è vero, va bene, va bene.
E te le terrai per
vediamo,
te.
No, vediamo.
Okay,
vediamo, dipende dalle domande, Mirko. Federico, a proposito, di che cosa
parliamo? A proposito, oggi abbiamo ospite Raiden, okay. Marco. Mamma mia. È arrivato
un po' troppo,
un po' troppo,
un po' troppo l'autore. Io non ho capito cosa vuol dire modalità Jordi con Mirko. Jordi e Mirko sono due parole che non possono stare nella stessa frase, non possono in assoluto.
No, no perché il pubblico lo sente, no? Ma c'è arrivato
c'è arrivata una
stecca. Bomba.
Ok, dicevi, scusa Federico. Dicevi.
No, stavo dicendo, oggi parliamo appunto con Raiden e parliamo sia della sua prima parte di carriera nella musica e
sì,
poi della, della sua nuova occupazione, della sua nuova carriera nel poker.
Ok.
E ci faremo spiegare un po' com'è questo mondo perché siamo molto incuriositi.
Va bene, fantastico. Allora, vediamo se... Se sentiamo il fumo, se l'ospite è arrivato, vediamo. Giovanni si è fatto una corsetta, sentiamo. Non c'è il fumo, vabbè, come sempre. Non importa, Giovanni, lo sappiamo che è così. È parte del rito, ma il nostro ospite è partito ufficialmente, l'ha deciso Federico Melis. Un applauso! E il fumo è partito dopo. Buongiorno, prego, si accomodi.
Ciao, buongiorno non lo uso mai.
Ma sì,
vabbè, ma qua
è giusto,
qua,
nel salotto, giusto.
Le regole del gioco.
È giusto. Allora, come stai Marco, tutto bene?
Molto bene, a parte la sveglia difficile.
Ah, giusto. Allora,
assassinato.
No, partiamo subito da questo da sì. Questa, se vuoi mettere le cuffie come vuoi, in realtà.
Posso,
Antonio decide lui, ma lui è un po' così, è un po' anarchico.
Un po' ignorante.
Allora, c'è da dire, chiariamo subito questo punto. L'abbiamo tirato giù dal letto perché tu Marco lavori la notte.
Esattamente. Giusto. Che detto così potrebbe essere qui.
Potrebbe essere. E lo è, tra l'altro. Che
vale tutto perché la notte. Cosa succede?
Tu non
notte?
Lo sai?
Perché
sì, ma era per spiegare un po' la chat.
Spieghiamo un po' alla chat in questa appunto seconda, terza, quarta, quinta fase lavorativa della mia vita, chiamiamola come volete. sto appunto dedicandomi al poker online, che sembra una roba tratta da strappare lungo i bordi, invece è la verità.
Invece la verità.
E i tornei si svolgono per lo più la notte, nel senso ci sono anche tanti tornei pomeridiani, ma ci sono montepremi più piccoli, quindi ho se capito. Uno fa questo di lavoro deve giocare.
Ma questo perché
di notte.
Adesso non volevo partire da questo in realtà, però già che ci siamo su una domanda.
Era solo per giustificare il pigiama.
Esatto. Okay. Che comunque come il 90% delle persone qua dentro.
Esatto. Semplicemente non ho mai voglia di cambiarlo.
No, ma questo perché tu giochi con gente internazionale o a caso? La
Io gioco principalmente sui siti.it, perché in Italia si può giocare solo su quelli. Però giustamente c'è anche tanti occasionali, giocano di sera perché di giorno fanno altri lavori, quindi la sera i montepremi sono più
di giorno alcuni guadagnano e poi sperperano.
Esatto. Tams, è un ecosistema.
Tams dice, non ho capito sinceramente, però credo sia un complimento, lui sì che spaccava puntini puntini.
Grande.
Ci hai lasciato in balia dei 14enni pazzerelli criminalini. Ah, ok, parla della nuova
musica,
della
certo.
nuova. No, avevo capito che parlasse della musica, ma non capivo esattamente a cosa
Dove
si riferisce con questi ragazzini pazzerelli. Poi ho capito. Va bene, allora direi a questo punto parliamo della tua prima fase lavorativa. Scusa, stavo morendo con la mia stessa lingua.
Facciamo tipo Picasso, facciamo i periodi.
Allora, esatto, esatto. No, ma infatti, cioè, diciamo che io l'altro giorno con Roby mi sono detto, cavolo, ma chiamiamo Marco proprio perché effettivamente tutto questo excursus nella tua vita professionale così così creativo e così non lo so da film
figo,
quasi
sì.
No? Esatto,
ci servono tre puntate in buona sostanza.
Esattamente
la
esattamente.
Trilogia di Ryan.
quindi insomma raccontaci parliamo prima cioè dalla tua prima fase
sì,
cioè
esatto.
Nel senso noi abbiamo anche un video presentazione Fede vogliamo guardare prima
guardiamo il video presentazione che tocca proprio questo argomento
e allora dai facciamo così guardiamo il video presentazione e poi torniamo vai.
Siamo pronti. Partiamo.
Io la verità, tutta la verità. Io sì. Alle donne. Odio volare come D'Argene Daniele Vitt. Amo suonare i pezzi dei One Mic. Ci sarà e nella playlist Rage sul beat di Box P. Metto essi con Terrone. Doveva vincere Sanremo come Emma Marrone. Viverli è la sola via di uscita, ma viverli a fondo costa fatica. Io tocco il fondo per la risalita, ritornati da
casa. Ok.
Qua c'è una chicca. Io lo vedo ogni due giorni questo.
Posso andare? Va così e One Mix tiro nel posto. Alzate ste cazzo di mani. Ok, ok, va così perché se sono sul palco io faccio scintille. Quello è l'emosina, gli applausi come la chiesa con l'otto per mille. E questa la differenza. Quando sono sul palco la sentite la mia presenza. Perché sono Raiden e ne so tante. Su di me gli atipici, su te non investe nemmeno tua madre. E questa la differenza. E quando sono sul palco la vado di prepotenza.
Bellissimo. Ma
sto non... piangendo, raga.
Allora, allora, non c'è quella clip famosa.
No, c'è dopo, se
c'è
vogliamo
mandare. Ok, no, la mandiamo dopo.
Chi ha fatto questa cosa?
Giovanni.
Faccio montare anche il video del matrimonio.
Giovanni ormai è diventato un esperto di andare a pescare nella vita, nel passato degli ospiti. No, allora, ci sono un'infinità di cose, di mondi, anche musicali all'interno del tuo percorso.
Assolutamente.
Tra l'altro io ti voglio dire una cosa che non credo che tu possa ricordarti.
Sì?
Il primo beat del mondo rap, hip hop della mia vita, tu l'hai rappato, tu non lo puoi sapere.
Wow, sì. Sentiamo questo retroscena.
Perché c'era questo ragazzino, adesso non è più ragazzino, adesso è un adulto, però ai tempi era un ragazzino, a cui avevo fatto un beat, ma il primo beat della mia vita, del mio percorso nel mondo rap, e tu avevi fatto il featuring.
Pazzesco.
A una cifra ridicola, gli avevi fatto un regalo.
Perché sono comunque signore.
Un signore, vero, proprio simbolica, confermo. Però effettivamente c'era questa, era Recca.
Pazzesco.
Sì.
Che anno parliamo più o meno?
2011, mannaggia. Non so, una cosa del genere.
10 anni.
Almeno 10 anni, sì, credo almeno 10 anni. Questa cosa te la volevo dire in puntata, adesso gliela dico.
Fantastico.
Lo sapevi tu, Mirko?
No.
Non lo sapeva, Mirko,
però è l'unica cosa che non sapeva in assoluto, sul resto è preparatissimo.
No, sì, Mirko, ma Mirko è sempre...
Sai che è il tuo piatto preferito.
Tutto.
Sempre preparatissimo. Ma allora, quindi, partendo invece per, rispetto a, visto che Giovanni si è fatto il lavoro, partiamo da, da lì.
Sì.
Il mondo del freestyle, della musica, com'è cambiato? Perché tu comunque, cioè tu hai iniziato veramente presto, cioè avevi 17-18
sì,
anni.
Esattamente, io ho fatto, ho pubblicato il mio primo lavoro nel 99, che era una audiocassetta tra l'altro, manco un CD, pensate. Figurati, quanto è old school. E poi a parte i prodotti non ufficiali ho fatto 7 dischi ufficiali, di cui 2 con i One Mic, NC Rage, il resto da solista. E per esempio gli ultimi 2 dischi solisti che ho fatto, l'ho fatto uno per l'etichetta di Fabri Fibra, che è a Tempi Duri ai tempi, che è stato il mio direttore artistico, nonché produttore dell'album, e l'ultimo disco ufficiale invece l'ho fatto per Axe Fedez, per sì, Newtopia, il periodo in cui appunto c'ero io, nella loro etichetta c'era Danny Lahome, c'era Rovazzi che era appena uscito, quindi diciamo che appunto il mio ultimo disco è uscito nel 17, direi, sì, esatto, e quindi è stata una carriera molto lunga, dal freestyle, come dicevi tu, quindi le sfide che abbiamo visto prima, il famoso To The Beat storico, e tra l'altro non l'ho mai rivista io quella
ma
sfida.
Ma dai,
come tutti mai? Mi chiedono, non lo so, sai, non lo so, i freestyle non riesco a riguardarli, perché poi sì, magari sì, ci noto gli errori, le imperfezioni,
certo,
sono
capisco,
un po' perfezionista.
Capisco il...
Però anche lì ce ne sono state tante, dalle battle con Clementino, Tecniche Perfette, ragazzi, possiamo parlare di quello che volete, tanto ce n'è talmente tanto. E questa è stata la mia prima fase da cantante barra appunto freestyler, autore, performer. So. E poi ho avuto tutta una fase di tour anche nelle discoteche con Mamasita, con Max Brigante, il format più grande in Italia di musica rap, trap, reggaeton, dove anche lì facevo freestyle, quindi vedi come le cose poi vanno, vengono.
Certo.
Perciò sono stati veramente 1000 periodi di vita, insomma.
Stavo pensando come è cambiato il mondo della pubblicizzazione di un prodotto artistico, cioè dalle audiocassette, cioè non c'era nulla, c'era
niente,
c'era Badu.
Infatti fa ridere perché
che anno
tipo,
sei?
Io sono 83, okay. Quindi sono un signore anziano.
Sì, ma tu effettivamente sei la persona che si conserva meglio nel tempo. Io non penso di averti mai visto invecchiare. No, guarda che ogni volta
che
io
no,
tu sei di quelli. No.
Onesto, pensavo 89-90.
Sì, ma
certo, sono rimasto
sì,
malissimo.
Sì, ma io lo sapevo.
Io quando avrò l'altra età.
Io lo sapevo, però sono anni che Marco lo vedo ogni... Noi ci vediamo ogni
sì,
due.
Esatto.
Benjamin Button.
Ogni 7-8 mesi, capito? E tutte le volte è sempre uguale, cioè,
esatto.
Che sono quelle persone che poi a 60 anni vedono le foto
e sarà il poker.
Gli attori di Hollywood, 20.
Adesso mi iscrivo anch'io.
No, Antonio, non c'è un segreto. La vita
è svegliarsi dopo l'una.
Forse è quello. Forse è quello. Infatti, se tu lo vedi dopo l'una, lui proprio
è 16 anni.
Io sono in piedi, ma mi sveglio dopo l'una. Cioè, sono ancora in uno stato di rincoglionimento totale.
Ma sì. Allora, ci guardiamo quella clip famosa, Fede. Abbiamo voglia, perché voglio insistere ancora un attimo.
Era nella stessa battle che abbiamo visto prima,
esatto,
del To The Beat,
esatto.
Non so se ce la faccio, potrei mettermi a piangere.
No, questa non ti fa
piangere.
Quindi qua
avevi
troppo...
46 anni.
Esatto.
Ok, non so perché. No,
allora, questa io ti giuro.
Al mio battesimo mi dicono, tu qua avevi 46 anni, avevo solo un anno.
Bellissimo.
Io ti giuro che questa battle che stiamo vedendo, io veramente credo ogni... ma non scherzo, ogni 4-5 mesi io me la
succede.
Riguardo.
Succede.
Ma perché magari sai, dico, oh, ma tu questa battle la conosci? E allora, per favore, guardiamo quella.
Che c'è una delle figuracce del rap italiano.
Esatto.
Più
non c'entra
di sempre.
Ovviamente non c'entra Marco, cioè non è lui, è un frammento, non c'entra
lui. E poi
lui
deve dire sempre sti titoloni perché devi cercare dei
no,
e
lui
di,
vai.
Io vado a naso, gli faccio fare la
questo
fine
non è Marco.
Piccolo Sammo.
Ma no.
Sono esagerato, sono un pesante, sono uno stronzo in mezzo alla gente, sono uno stronzo del cazzo. Scusate ragazzi, sono un
adesso
pazzo.
Me la spieghiamo, Allora com'è stato vivere dal vivo quel momento? La spiego un attimo, vuoi spiegare?
Spiega.
Allora, io questa storia la sento tramandare da tutte le persone che ho conosciuto nel mondo del freestyle, quindi tra Roby, Chetti, Rev,
Shad.
Anche
io non Shad. La so questa storia.
Allora, c'era questo Gel, freestyler.
Sì. Cioè, in realtà prestato freestyler.
Ok, non proprio freestyler,
non
diciamo.
Non nasce freestyler.
Rapper cantante
okay. del Truce Clan
che sfida cioè che in quella battle si sfidava con te proprio okay. No?
Esattamente.
E decide, era il periodo Anna Maria Franzoni, quindi di Tommaso okay. Il piccolo Tommaso è censurato okay. Ma è censurato proprio da YouTube, non l'abbiamo censurato
pazzesco.
Noi e questo non so come gli viene in mente, sale sul palco e dice ti faccio fare la fine del piccolo okay. E ovviamente il pubblico inizia a impazzire
sì.
Perché, e questo è anche secondo me un punto sul quale c'è uno snodo chiave. Il pubblico oggi secondo te impazzirebbe allo stesso modo, cioè,
ma non ho capito, è impazzito?
Impazzisce negativamente
ah, okay.
Ovviamente, cioè inizia a insultarlo e lui inizia a dire scusate sono un coglione, e alla fine della clip cosa decide di dire? Fatemi un bocchino. al pubblico. Insomma, lo prendono, gli staccano Marco. Tutto fuori dai coglioni.
Sì, sì, sì. È successo, no? Davvero.
Marco, ci racconti?
Ma infatti,
la
quello
verità
che,
di quella...
che fa specie di questa situazione, che potrebbe essere quasi un caso di scuola, nel senso che noi abbiamo fatto un miliardo di battle di freestyle dove si dicevano le peggio cose, insulti, cioè, alle madri, alle fidanzate, esatto, robe blasfeme, però il pubblico più o meno, nel senso, è un po' lecito tutto, no? Il prestigio di, cioè, trovare sì. un insulto anche raffinato, dire qualcosa di...
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Di pensato, di difficile, creativo. Di creativo, sì, sì. Esatto, di
l'arte
non scontato.
Dell'insulto,
Ecco, esatto. Quello è stato l'unico caso nella mia vita in cui ad una rima si è gelato un pubblico. E poi diciamo che appunto questo contesto qua del To Da Beat bisogna un po' contestualizzarlo, nel senso, era un periodo dove a livello di rap, di freestyle, c'erano un sacco di battle, ma al baretto, alla roba con 100 certo. persone. Questo era l'evento più grande d'Italia, con telecamere, hanno fatto i DVD stampati, era proprio, cioè, era l'apice del freestyle italiano. Quindi questo dice questa cosa, eravamo appunto a Bologna e migliaia di persone si sono frizzate. Madonna. È stata una cosa sconvolgente. E proprio dire quando il timing non
il tempo sbagliato,
sì, cioè magari l'avesse detto un anno dopo, non dico che la gente ridesse perché è un'atrocità, però non faceva quell'effetto,
certo,
non
certo.
è proprio toccare un nervo scoperto e dire una roba terribile.
C'era proprio, poi in quel periodo io mi ricordo dei telegiornali, parlo cioè dell'opinione sì. pubblica, si parlava veramente tanto di quindi probabilmente il timing della battuta sì. sbagliata nel posto sbagliato.
Avrei pensato il concetto. Da totale ignorante
certo.
in materia, avrei pensato cioè una battuta veramente così cattiva, cruda, così
esatto. che del freestyle dici sì,
e beh
sì,
però
sì,
tu
sì.
immaginati tipo il 20 settembre 2001
bravo
spari una roba sulle torri gemelle sì. capito,
è il più classico dei too soon, cioè troppo
è
presto,
troppo presto, cioè proprio nella comicità esiste questa roba del too
esatto,
soon
scopro ora.
No ma c'è, ci sta, c'è
no, senso. Non lo immagino,
e cioè, c'è un momento per ogni cosa, quello era il momento sbagliato, l'hanno massacrato
sì, l'hanno
e poi
massacrato.
Dopo si mette a dire anche fatemi un pochino al pubblico, cioè il peggio del peggio,
immaginando lui a casa con gli amici, ma la dico o non la dico,
poi lui comunque personaggio molto particolare. Particolare, sì. nel senso, ho avuto una storia personale anche difficile.
Gela adesso è pelato.
È tornato poi alla musica da poco anche.
Sì. Sì.
E tra l'altro Noitz nell'ultimo disco di Salmo dice per me è Gel che ha vinto il To The Beat. No?
Sì.
Sì, sì, straordinario.
Poi in realtà quella cosa è diventata un po' cult per una parte di pubblico. Cioè una parte di pubblico in realtà si è proprio affezionata a questa roba qui. Però sul momento c'è anche... Non si è mai vista roba di un freestyler che dice sono un coglione, cioè,
esatto.
perché proprio ha percepito che l'ha sparata un po'
è un po' oltre
livelli Hiroshima.
Senti, ma com'è cambiato secondo te poi da quel periodo al periodo dopo? Perché poi il To The Beat, ricordiamolo per chi non lo sapesse, è un po' quello che si è trasformato poi in MTV Spit.
Sì,
di
esattamente
fatto. E tutte le persone che partecipavano, tutti gli artisti che partecipavano al To The Beat sono quelli che hanno fatto poi le prime edizioni.
Esatto, esatto. Più alcuni nuovi.
Lì vieni scelto. Puoi iscriverti
a MTV Spit?
No,
erano tutte a convocazione.
Sì,
quindi
così come MTV Spit.
Sì, così
però,
come MTV Spit. Okay. Infatti c'era uno showcase dei vari gruppi e poi c'era la battle di freestyle. Cioè ogni elemento di un gruppo faceva la battle di freestyle. Quell'anno è stato molto particolare la cosa che io e Ensi, nonostante fossimo entrambi dello stesso gruppo, perché ai tempi non avevamo ancora carriere soliste, abbiamo partecipato tutti e due al To The Beat. Mentre al MTV Spit io dovevo partecipare, poi per il fatto che partecipò Ensi non potevamo monopolizzare tutte le cose, insomma.
Ah, questo non lo sapevo. Cioè, non... E quella è stata poi la battle del cicciottenne, che a me fa sempre
quella
ridere.
È
quella...
sì,
Madonna,
sì.
Raga, anche quella me la l'ho riguardata, amore, quando l'abbiamo riguardata.
Cicciottenne ricorrente in questo studio.
Sì, sì, cioè, che comunque ha vinto Ensi, cioè, sì. Giusto per i nostalgici. In pratica c'era questa...
Portate dei fazzoletti.
Mista e Ensi in finale... Sì. E Mista gli dice questa cosa, tu sei un obeso diciottenne, sei un cicciottenne, cioè. Però poi Ensi l'ha ucciso, cioè davvero ucciso.
Passiamo alla
però anche Mist è stato un gran master ai tempi quando facevamo freestyle, no, ci ha insegnato tanto.
Sì, sì, c'erano due o tre robe, quella dell'elicottero, cioè ti metti una maglia fortissimo di Malcolm X e ti atterra un elicottero, so, cioè,
veramente... Io comunque con i freestyle ho riso veramente tanto.
Sì, anche cioè, no.
Io ho fatto delle risate.
Io veramente, cioè io poi tutto il periodo dopo in cui io andavo in giro con Fred e Vito e gli mettevo le basi semplicemente ogni volta, ma io veramente mi pisciavo
sì,
addosso.
Sì, parliamo di fuori classe assoluto.
Sì, io una volta c'è una roba che non posso raccontare, ma dopo se me lo ricordi te la racconto perché è un po' lunga.
A porte chiuse.
Veramente di Fred che mi ha ucciso, ma ha ucciso, una cosa, una delle cose più divertenti della mia vita. Dopo ne parliamo, sì, ragazzi, scusate, è un po' lunga, non voglio rubare
anche perché
tempo.
Fred è il personaggio che ha più storie di tutti.
Sì,
cioè,
Fred
non
ha delle storie, è vero.
Storie
esatto,
di Fred,
esatto,
ma
esatto,
su tutto il panorama credo,
no,
musicale
mondiale penso io,
europeo sicuro.
Europeo sicuro, io veramente sono quelle cose incredibili.
Lo salutiamo,
ciao ciao Fred. E quindi assolutamente, allora quindi la domanda è questa: come è cambiato secondo te, se è cambiato il panorama, cioè il modo di approcciarsi alla musica, tutto questo, questa bolla che poi ha lanciato sicuramente l'hip hop, il rap, okay, a livello mainstream, quindi del freestyle e della spettacolarizzazione del genere, che adesso in effetti, come diceva Tams, in modo un po' semplicistico, in effetti si è un po' persa forse, no?
Sì, è cambiato tutto, nel senso che quando noi facevamo questa cosa qui eravamo pionieri, non c'era nessun tipo di riflessione legata al denaro, ma perché certo, non ce n'era, quindi certo, gente non parlava mai di soldi, di marche nei pezzi. E diciamo che era molto più romantico come mm-hmm, proprio visione della musica, anche perché adesso per fare un disco 9 su 10 hanno un team di persone tra il produttore, l'autore, il top liner. Noi certo, facevamo i dischi in camera dove cioè Bassi Maestro faceva le basi, rappava, mixava, faceva tutto lui. Quindi era una roba molto più artigianale, se vogliamo, certo, esattamente questo, e anche un po' genuina. Chiaro che adesso suona tutto bellissimo, è molto più incentrato sulle melodie, c'è un business dietro, no? Quindi anche i ragazzi vengono attratti da quella cosa lì, mentre noi eravamo un po' la nicchia, no? Eravamo la cosa innovativa e apripista. Quello che a me personalmente mi rende molto fiero, cioè di tutto il mio percorso, è aver potuto lanciare tanti ragazzi che adesso sono al top comunque certo, in Italia, in questa musica, perché noi abbiamo fatto un pezzo di gavetta importante per aprire la strada a chi è venuto dopo. Certo. E poi, siccome in realtà il grande nodo di svolta è stato l'avvento di Instagram, questa cosa qui è stata una cassa di risonanza enorme e noi ai nostri tempi, non avendo tutti questi mezzi di diffusione, era molto più difficile. Chiaro. Però ti dico, alla fine secondo me ogni epoca ha del buono e alla fine da un lato sono anche molto contento che questi ragazzi possano lavorare con la musica in modo professionale, mentre noi comunque abbiamo fatto veramente, cioè, come c'è un pezzo di Ensi che dice non ho fatto la gavetta, ho fatto il Vietnam. Certo. Era esattamente quella cosa lì. Io c'ho aneddoti, ma incredibili, cioè, cioè per farvi capire il livello com'era. Noi eravamo comunque un gruppo importante in Italia. Certo. E abbiamo fatto 1000 anni fa questa data a Gorizia, in questo locale che era tipo mezzo centro sociale, ovviamente la gente fumava dentro, e ci hanno messo a dormire in un soppalco del locale, no? Cioè, ci sono svegliato la mattina dopo, non c'avevo più la gola, cioè non si respirava più, cioè, era proprio una roba molto più militante, più... cioè, diverso.
Certo.
Poi, sai, alla fine, se parliamo di musica, il talento quando c'è, c'è. Ci sono anche tanti ragazzi giovani bravissimi che mi ascolto, eccetera, anche persone che, nonostante il successo, hanno mantenuto una dimensione molto umana, no? Chiaro, ero l'altro giorno, per esempio, a pranzo con Izzy, dei Wild Bandana e Vazte, certo, che sono i miei cari amici. È bello vedere come ragazzi di questa caratura, gente che ha fatto film, featuring, cinema, cose di tutto, poi sono ragazzi veramente alla mano, questa cosa per me conta tantissimo.
Sì, certo.
Questo per dire che poi magari sai c'è tanto rap slogan, rap marche che va adesso, che era probabilmente quello che intendeva il ragazzo, sì, però se uno cerca c'è anche del buono. Poi il fatto che ci sia un'industria e dei soldi, in realtà a livello lavorativo rende tutto migliore, perché fare uno studio mixato in un certo modo, fare il featuring internazionale, bravissimo, alza il livello.
Ma una cosa che mi viene da chiederti, cioè che mi chiedo anch'io
sì,
tra l'altro,
sì,
ma tu hai detto una cosa molto giusta secondo me, che un po' forse ammonisce, no? Instagram è stata una cassa di risonanza
sì,
enorme
sì, sì,
per questa bolla, questo mondo, questo
esatto,
mercato. Non c'è il rischio che appunto questo mercato dipenda un po' da dei fattori esogeni piuttosto che...
Sì, ma più che un rischio secondo me è proprio un pericolo concreto, esatto. Nel senso che è così, cioè adesso uno deve essere un bel ragazzo, deve avere il look, deve avere tante cose nella musica perché si è spettacolarizzata, no? Certo. C'è una componente quasi filmica in questa cosa, sì. Qui. Però siccome ogni epoca ha un po' le sue linee guida e... Anche un'altra cosa molto importante, se ci fai caso nella musica di adesso, è che in realtà chiunque è in grado di fare una canzone che suona bene in studio se c'ha un tecnico di studio, perché tanto autotune, ti mettono a tempo le barre, cioè in studio adesso si può fare tutto, quindi magari prima il terreno di confronto era anche il talento, nel senso di saper stare a tempo fare, ora è più...
Proprio la tecnica.
Esattamente, ora è più l'idea, no? Chi ha l'idea forte, qualcuno che lo aiuta a realizzarla, vince. Quindi si spostano secondo me un po' i parametri, però va al passo con lei. Cioè, come adesso
così,
le foto, prima c'era il fotografo bravo, ora con Instagram ci sono i filtri delle foto e certo. Chiunque può fare una foto, cioè è cambiato un po' tutto il mondo, no, in questo senso, grazie alla tecnologia, e quindi bisogna, cioè se a calcio si gioca con un pallone uno non può portarne due perché una volta si faceva così, secondo me è un po' quello il concetto, poi chiaro che sta anche all'ascoltatore, siccome nella moltitudine, trovare qualcosa che gli piaccia, che si affezioni, cioè i nostri tempi il rap era bello perché non era la musica di tendenza, quindi chi voleva cercare qualcosa di particolare, anche di difficile magari, no?
Deve esserci uno sforzo alla base di dire,
bravissimo,
vado a cercarlo. Quando...
Adesso chiaro. È anche molto più facile contenutisticamente perché è pop, quindi lo ascolta tutti e quindi lo ascolta gente che non è che c'ha voglia di capire, bravo, o che gli venga spiegata la vita. Magari si vuole cantare un pezzo che suona bene, ci sta, perché è un altro terreno di confronto.
Certo. A me viene sempre da... chiedermi, no, e da anche in funzione di suggerire poi qualora qualcuno me lo chiedesse o anche solo così per chiacchierare,
certo.
No? Mi viene sempre da chiedermi, ok, ma su cosa bisognerebbe puntare, nel senso qual è il percorso che comunque limita un po' questo pericolo del sparire, del non accumulare delle vere competenze che poi ti portano a fare questa roba un lavoro, cioè hai capito cosa voglio dire?
Ho capito, questa è una bellissima domanda e io rilancerei anche, cioè, dovremmo metterci qua a scrivere 10 nomi di ragazzi usciti magari quest'anno che faranno 10 anni di carriera. Chi ci sarà? Ma io vi parlo,
esatto.
Di, cioè, talent, rapper, quello che volete. Però anche qua è un vizio dei tempi, no?
Sì,
cioè
sì,
si brucia,
sì,
tutto,
si brucia
subito.
Tutto subito.
Infatti, cioè, sai, dal lato uno dice adesso fanno, disfano, però secondo me è molto più alienante magari fare un anno dove tu ti fari addosso, poi nessuno ti calcola più, mentre noi, bene o nel male, uno come me che aveva una dimensione pubblica media, no? Possiamo dire così, ho fatto 10 anni di carriera lavorando, no? Quindi pagandomi, certo. Tutto, vivendo, facendo musica, e perciò effettivamente è un dilemma molto difficile, infatti...
Certo.
Infatti, non lo so, è un'epoca storica particolare. Chi è bravo riesce a fidelizzarsi il pubblico e poi vedi, ci sono anche, siccome gruppi, che ne so, mi viene in mente il Pagante, che fanno una cosa molto particolare e sono stati bravi, perché magari, sì. Uno quando sono usciti dice ah, questi fanno della roba da discoteca, roba, però adesso sono 7-8 anni. Però siccome quella cosa lì è un'eccezione, vuol dire che sei veramente bravo, cioè, certo. Sei intelligente e... riesci a durare, esattamente.
Chiaro,
questa cosa, sì. Qui noi abbiamo visto anche proprio artisti enormi che magari sbagli 3 singoli e scompari
e crolli, certo.
Però è difficile trovare una ricetta per durare, sono d'accordo.
Mirko, volevi fare una domanda, mi diceva l'autore,
sì.
Spara.
No, prima, anni fa, si poteva dire quello che si voleva, cioè non c'era il politically correct,
esatto.
Adesso invece con me...
Beh, abbiamo appena visto Gel che viene linciato per quella roba, Mirko.
È stato...
Non proprio.
E poi volevo chiederti un
però sì, il linguaggio,
quello là, L'Uomo Senza Qualità.
Sì, sì.
Perché avevi il nome Faccia d'Angelo.
Ma quello in realtà è una storia interessante. Cioè io avevo un nome appunto d'artista
AKA
che era
Raiden,
però AKA Faccia d'Angelo, che era un po' un alter ego. E questa cosa nasce da una... famosa battle che avevo fatto di freestyle, dove Masta Five nel presentarmi disse sul palco Faccia d'Angelo, quindi si inventò questo nome e allora faceva, cioè, si ricollega un po' a sta roba,
54enne,
esatto.
Faccia d'Angelo.
Ora direbbero faccia del vampiro,
esatto.
Che non invecchia mai.
Mi dicono questa cosa qui tutti, quindi l'ho sempre tenuto per quel motivo.
Sì, sì.
E l'altra domanda, beh, il politically correct influisce molto, infatti è una cosa secondo me molto asfissiante per gli artisti. ma non tanto per chi magari ha una carriera, cioè, non so, un Noyz Narcos, secondo me se ne frega abbastanza, certo, del fatto che adesso sia così, ma immagino un ragazzo che inizia ora la carriera, comunque vuoi non vuoi è come se tu avessi un gioco anche inconscio che ti limita nello scrivere e cerchi sempre un po' quella cosa lì, quindi se tu noti anche il pubblico si divide in, non lo so, uno alla San Giovanni che è un profilo pulito per tutti, molto pop, trasversale, e poi c'è Baby Gang che invece fa l'esatto opposto, quindi ora non c'è più una roba secondo me un po' più a mezza via dove uno dice quello che pensa anche se è contro tendenza, cioè o sei schierato nel dissacrante totale o sei quel prodotto che va bene per tutti.
Io per rispondere a Seliroff, ovviamente noi la chat ce l'abbiamo qua davanti, quindi leggiamo tutto, cioè se volete fare domande, a volte, cioè, a volte leggo delle domande un po' così che non leggerei a Mark, però se avete, io le faccio da filtro, diciamo, se le, cioè arrivasse un pezzo di Jack Lo Smith, non so perché, faccio 10 pezzi al mese, non so perché dovrei leggere questa cosa, quindi era solo per rispondere a Seliroff, non c'entra niente con te. E allora, no, bellissimo, assolutamente questa cosa del linguaggio è sicuramente qualcosa da considerare quando uno vuole lanciarsi in un percorso, certo, artistico, in una carriera, oggi deve scegliere forse, sì, anche che linguaggio vuole portare avanti. Anche perché secondo me, e qua mi direi la tua, uno degli errori più grandi è quando si tende a cambiare troppo il proprio linguaggio, cioè che parti volendo fare quella roba estremamente... urban street, che ne so, e poi invece cerchi di normalizzarti, questa roba in realtà è il preludio al riavvicinamento franco-americano. Questa è una citazione, non c'entra un cazzo, però è il preludio, non so perché l'ho detto, ogni volta che dico preludio, ho due o tre cose che dico preludio e devo...
la strada, cioè, frase fatta.
Esatto. No, comunque il preludio secondo me ha una sorta di curva discendente probabilmente, certo, non so, cioè, tu ne hai visti tanti.
Sai, diciamo, cos'è che è veramente difficile secondo me avere una chiave univoca, no? Ci sono artisti che fanno una cosa tutta la carriera e hanno sempre pubblico,
sì,
altri che invece cambiano di continuo, rischiano, a volte va bene, a volte va male, però tendenzialmente non cambiare troppo per un artista, cioè aggiornarsi, attualizzarsi, certo, ma avere un imprinting è la cosa che paga di più, perché sennò spiazzi l'ascoltatore.
Assolutamente.
E io per esempio una cosa che magari in carriera ho anche pagato, non sono stato un artista tanto eclettico, mm-hmm, anche musicalmente ho fatto praticamente tante sonorità, tante cose, quindi magari la gente non ti identifica bene e rischi di perdere un po' la via, un po' il tuo trade.
Tu sei estremamente eclettico, come vedremo,
esatto,
qua nel resto quando della scaletta, sì, sì, quando, sì, passiamo alle altre cose alle che altre hai fatto. Cose. Però no, sicuramente poi, secondo me, poi ognuno, correggimi se sbaglio, ognuno ha una crescita anche personale, interiore.
Esatto.
E il fatto che tu dica, non riguardo le mie battle perché noto gli errori, fa capire quanto effettivamente questa tua ecletticità probabilmente deriva anche dalla tua necessità di evolverti e di non,
bravissimo,
riconoscerti nelle cose del,
sì,
passato.
Sì, anche di essere stimolato, no? Perché
è una cosa
non...
che noi due siamo molto,
la vedete,
simili,
anche così.
Purtroppo, sì, sì, purtroppo per fortuna.
No, esatto. In me sfocia in frustrazione.
Sì, vabbè.
Un video di 5-6 anni fa, giustamente, per fare
ci sta.
Sì, sì, sì.
Però veramente...
No, siamo
però,
un po' perfezionisti,
sì,
un po' all'inseguimento.
Sì, sì. Però sai, a volte becchi quelle robe, non so se ti capita, riascolti anche casualmente o riguardi,
sì,
delle cose del passato e dici, beh, sta roba ancora oggi la trovo abbastanza valida.
Sì, mi succede.
Me. Ti succede?
Sinceramente, per esempio sui dischi, sì. Questa,
vedi,
cosa era molto bella. Cioè, c'è una parte del mio percorso, dico, da qua... c'è la roba che riascolto, mi piace,
vedi,
anche a distanza.
Secondo me è una questione anche di cioè, quel tipo di perfezionismo, secondo me non è neanche tanto legato a quelle robe, sai che io un po', sinceramente mi spaventano un po' di quella roba, quella presa di posizione, no? Quelli un po' insicuri, un po' fragili, per cui non mi piace niente. No,
no,
è proprio,
no,
un discorso oggettivo,
sì, sì,
dico, guarda,
bravo,
questa roba mi piace e credo
questo
che
questo sì,
sia...
questo no, anch'io,
bravo,
sono,
esatto,
così. Sì,
e
sì,
secondo me questo per gli artisti giovani, e di nuovo poi dimmi se sei d'accordo, però per gli artisti giovani può essere un buon metro di paragone, no? Io una roba che mi capita di fare, e non so se ha senso, ma dimmi anche la tua, è proprio questa, fare tanti pezzi, magari tante strumentali, lasciarle lì a macerare, non farle uscire, riascoltarle dopo 7-8 mesi, un anno è troppo, 6-7 mesi, e guardare poi di tutto quello che ho fatto che cosa mi rimane, cioè cosa trovo ancora valido.
Certo,
no? E mi
stupisce, e magari riprendi, reinterpreti, fai, questo è verissimo.
Esatto. E
anche
quindi...
per poi quando fai le cose a caldo ti piace sempre.
Bravissimo,
tutto,
no?
Fai
comunque c'è, per comunque c'è un, insomma, un flusso artistico che c'è, che comunque...
It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver?
I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
A mente fredda non riesce a ricreare. Esatto. C'è quel qualcosa sì, che sì, proprio
sì,
estro.
Sì, entri quasi in una dimensione parallela. Bravissimo, fai esatto. Le cose. Però quella è la cosa più bella della musica. Cioè, quando mi chiedono il ricordo più bello che hai di quando facevi musica, per me l'emozione che hai quando tu registri per la prima volta un pezzo e te lo ascolti in cuffia prima di mixarlo, quella cosa lì è un'emozione che non c'è carino. Cifra che ripaghi.
Molto bello. Ultima sì. Domanda su questa parte, poi partiamo. Passiamo. un altro live come Parco d'Ora 2016. Cosa è successo? Me lo ricordo molto bene. Sono anche venuto, tra l'altro. Come è stata? Cioè,
è stata
reunion?
Un po' la Woodstock dei One Me. E per chi non lo sapesse, appunto, col mio gruppo storico, con NC Rage, abbiamo fatto questa reunion dopo, credo, 3 o 4 anni che non facevamo una data assieme. C'è stato qualcosa come 5-6 mila persone al Parco d'Ora a Torino, ma gente che è arrivata dalla Sardegna, Pullman, dove abbiamo riproposto tutto il meglio della nostra carriera ed è stata un'emozione davvero unica e irripetibile.
A me è capitato con Alex, scusate ragazzi, mi è capitato di risuonare delle cose vostre con la chitarra acustica. Effettivamente ci sono delle robe che sono estremamente emozionanti, cioè proprio che mi hanno davvero colpito, cioè davvero lo dico come un grandissimo complimento. Sono proprio dei pezzi che per me sono eterni, oggettivamente, che sono bellissimi. Poi, perché ho avuto la fortuna di risuonare.
Onoratissimo, intanto ti ringrazio il complimento. E poi veramente quello che cioè proprio mi rende tanto orgoglioso è che io, quando ripenso a quel periodo della musica, io ho fatto praticamente questo dal 99, dal 2004 in modo professionale fino al 2016-17, e comunque sono stati tutti anni dove non c'è mai stato un pensiero rivolto ai soldi e al guadagno, no? Sì. Proprio per dire che la passione era una cosa talmente grande che tutto il resto passava in secondo piano. Cioè, tu facevi il tour, facevi il disco nuovo, i video, ripartivi in tour, bellissimo. Poi era anche abbastanza, so come dirvi, avventuroso, no? Certo. Adesso i ragazzi hanno l'agenzia, il tour manager, il manager, noi facevamo un po' tutto, no? Cioè io ho fatto un'infinità, per esempio, di feste private, compleanni, cioè tutte queste robe che adesso, giustamente, se uno vuole chiamare un artista, cioè, o fai My Sweet 16, che c'è il padre che mette un assegno che pesa 2 kg, o veramente questa roba non esiste più. No, era proprio, esatto, avventuroso, genuino, un po' tutto borderline, e ci piaceva questa cosa qui.
Cioè, io che comunque l'ho vissuta prima un po' da fuori e poi anche un po' da dentro,
certo,
con Alex.
Tu hai vissuto con Alex le date.
Sì, devo dire che lo riconosco. Poi noi siamo molto legati, in realtà. Ci sono delle 2 o 3 perle che abbiamo nella nostra vita legate ad Alex.
Personaggio, salutiamo lei.
Salutiamo Ale. Una volta, ti dico solo, una volta scendo qua in studio e dico, vedo che uno di noi si era tagliato i capelli e dico, nuovo capello, nuovo Boriello. Esce Alex da una porta, non sapevo ci fosse, ma mi sono appena entrati 2 punti di royalty. Che era una frase che aveva detto lui.
La diceva sempre, esatto.
A volte andavo a suonare in qualche posto, mi guardava, hai visto dove t'ho portato? Che sono 2 o 3 must della vita.
Eccezionale.
No, comunque davvero, quando io devo dire, quando ho risuonato Il mare se ne frega, ad esempio, devo dire che effettivamente, cioè, non lo so, le riconosco come cose molto genuine che a noi hanno sempre dato moltissimo. Quindi,
Sì, no, su questo sottoscrivo in pieno. No. L'abbiamo proprio vissute sempre in questo modo.
Immagino. C'è un'ultima domanda, raga, scusate, però è molto figa, cioè, è bello anche coinvolgere la chat.
Certo.
Allora, Seliroff dice, chiede scusa se la domanda è banale, ma secondo me non lo è. Già in passato alcuni artisti dopo qualche settimana sparivano per poi riapparire sporadicamente dopo mesi. I social moderni hanno esacerbato questo continuo switch tra artisti, o è tutto più o meno uguale? Cioè, i social fanno in modo che gli artisti si ripropongano costantemente, tipo zombie?
Certo.
Oppure dici che più o meno è sempre stato così per ma chi ha vissuto solo questi ultimi 10 anni? Tu che ne hai vissuti 70?
Esatto. Io suonavo con Bach. No, il discorso secondo me è anche diverso, cioè la differenza abissale è questa, che un tempo magari tanti artisti anche sparivano perché comunque chi viveva facendo musica erano pochi, cioè c'era magari gente che poi doveva andare a lavorare veramente, non poteva più fare musica. Adesso è perché bruci tutto più in fretta, quindi la differenza sta un po' in questo senso, no? Poi ognuno c'ha la sua via, come un calciatore che dici guarda, a 18 anni sembra Gesù, poi lo molla la fidanzata, gli si incricca il cervello e non va da nessuna parte, cioè comunque siamo tutti persone, quindi i percorsi sono certo estremi. Quello che c'è adesso di grande differenza è che un tempo magari qualcuno arrivava e spariva, adesso la differenza la fa proprio il flusso del successo, cioè c'è gente che fa un anno, due, poi sparisce, ma perché proprio non riesce a stare al passo, arriva certo quello nuovo che ti ruba la scena. Poi una cosa che secondo me è anche tanto strana adesso, che magari noti su tanti artisti, è che è tutto molto meno identitario, no? Cioè senti magari un artista grosso che fa una roba che ricorda X, che ricorda Y il pezzo dopo, perché poi anche lì l'artista dice io devo aggiornarmi, qui devo fare qualcosa di attuale, fa qualcosa che... ma questo potrebbe essere chiunque, cioè è molto difficile.
C'è tanta inflazione.
Sì, 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 ma questo in tutti i mercati. Io sentivo ieri, ero con un mio amico marocchino che... appunto eravamo in un viaggio in macchina, mi ha fatto ascoltare qualche roba francese nuova, okay, di questi ragazzi di Marsiglia. Io ascoltavo un sacco l'Algerino, che è stato un precursore su Marsiglia, faceva tutte queste melodie un po' in autotune, rai, mischiate al rap, e sentivo appunto i ragazzi che vengono da quel contesto, che erano proprio palesemente suoi figli, certo, no? Perché ricalcavano quella cifra stilistica, e quindi è strana questa. E poi magari sono super, cioè la gente non è che accorge, ah, questo pezzo mi ricorda, certo, quello. Perché giustamente adesso è una cosa per tutti, quindi la gente, a me, noi eravamo molto più critici, perché chi ascoltava rap sapeva tutto di rap. Certo, adesso certo magari c'è il ragazzo che ascolta Ed Sheeran, ascolta un'altra roba italiana, ascolta tutto, quindi
sì, sì, sì,
è un po', è proprio diverso, esattamente. Però è molto, cioè, potremmo fare ore di riflessioni su questi argomenti.
Sì, comunque i social hanno trasformato alcune nicchie, non l'hip hop in generale, alcune nicchie in realtà vere e proprie.
Sì, sì, in pop, esattamente. È vero.
Figo. E allora, io direi, c'è tutta una parte legata anche al calcio della tua vita professionale.
Sì.
E poi dal calcio sei passato al poker. Ci fai un po' di... non lo
sì,
so,
un
cioè,
po' di,
ci
sì, temporale,
un po' di biografia, davvero,
i...
perché...
Facciamo...
come è successo? Cioè...
dicevamo questo, appunto, io ho fatto questa carriera molto lunga, che è durata dal 99 al 2017, con 7 dischi ufficiali. Poi cos'è successo? Che io ho fatto uscire il mio ultimo disco, appunto, per l'etichetta di Fedez e Axe, e avevo oramai già 34 anni, praticamente. Ci ho lavorato un anno, esce il disco e abbiamo fatto molto poco, un po' perché appunto nella mia etichetta era esploso Rovazzi, che quindi giustamente ha catalizzato tutte le energie, perché certo, era anche un'etichetta piccola, nonostante ci fossero due nomi così grossi dietro. In più c'è proprio stato in quegli anni un po' un rinnovo di generazionale, anche di artisti, di pubblico. Io iniziavo a avere anche appunto una certa storia, mancava questo elemento di novità, e mi sono trovato a aver lavorato veramente molto poco quell'anno. Quindi dopo che ho fatto 7 dischi, ho fatto un bellissimo disco che è il mio ultimo disco, però secondo me quello che è mancato non è stato tanto un errore musicale, ma proprio una mancanza di esigenza del pubblico. Cioè sì, era arrivato proprio il periodo delle treccine, la codeina, e io sono stato uno, mai un tatuaggio, cioè ho sempre fatto la roba molto autentica. Notavo che questo mondo non aveva più necessità magari proprio delle mie robe, quindi essendo crollato il flusso economico appunto di quello che mi portava la musica, mi sono trovato che esce il disco, faccio un mese di promo, ho fatto 6 date in un anno, e ho fatto 2 anni bruttissimi proprio di depressione, perché mi sono ritrovato a 34 anni dopo aver fatto tutta la vita questo, che non c'avevo 50 euro per uscire a cena e non sapevo bene cosa fare della mia vita, e quindi... ho iniziato a... cioè io non avevo manco mai giocato a poker, manco a Natale, infatti Ensi mi prende sempre in giro, facevamo Natale a casa sua e fa, non facevi manco le partite con noi a Natale. E quindi io, cioè, mi sono trovato un po' per caso a iniziare a giocare a poker, ma fondamentalmente per imparare qualcosa e tenere occupata la testa, perché io è come se avessi fatto 15 anni di carriera e da un giorno all'altro ti metto in off e tu dici, cosa faccio delle mie giornate?
Certo.
E quindi anche il lato musicale l'ho vissuto molto male. Ho passato 2 anni dove mi svegliavo, piangevo 2 ore, poi iniziavo la mia giornata. Non sapevo proprio, cioè magari il dilemma che ha il ragazzino che esce a 18 anni dalle superiori, che non c'ha lavoro, non va all'università e non sa cosa fare, io l'ho vissuto in tarda età. E quindi ho iniziato a fare questa cosa qui, che è stato un percorso molto lungo, perché la gente può pensare a uno inizia a giocare a poker, dopo 6 mesi vince i soldi. In realtà non è stato così. Io ho fatto un paio d'anni molto duri, ho iniziato a studiare, e fortunatamente un giorno a un tavolo, per poi io appunto ho aperto questo nick su PokerStars che si chiama Raiden Artist, e quindi poi si è sparsa un po' la voce che ero io il cantante. E quindi un giorno faccio un torneo, arrivo a un tavolo finale con un ragazzo di La Spezia, che era un pro già, molto bravo, uno che aveva vinto tanto in carriera, che era mio fan, addirittura è venuto alla Spezia a vedere dei concerti.
C'è la foto...
della maglietta, esatto. Ed è grande. E da lì cosa è successo? Che... è diventato il mio coach. Quindi io nel mio percorso, dopo un paio d'anni, sono riuscito a alzare molto il mio livello. Allo stesso tempo succede questo, che dopo un anno e mezzo proprio di buio totale, mi chiama Max Brigante di Radio 105 Mamassita e mi dice: ah, vieni a fare un tour con noi nelle discoteche, se ti va sappi che è impegnativo. E per me è stata una roba che mi ha salvato la vita, no? Sono quelle persone che in un momento dove magari tutti si erano un po' dimenticati di me, della mia storia, ha preso il telefono, mi ha chiamato, quando avrebbe potuto chiamare anche tanta gente più in voga, più famosa, più in hype. Invece ha chiamato me proprio per una questione di serietà, sul fatto che sono preciso sul lavoro. Poi la vita in tour, in discoteca, se non sei uno più che serio, cioè è un disastro, perché tu vivi comunque in comunità con tanta gente che frequenti H24, lavori tutti i giorni d'estate, magari se uno beve, fa, disfa, il giorno dopo è morto. Invece noi abbiamo fatto i locali più belli in Europa, quindi devi sempre dare un certo, certo, tipo di professionalità. E lì ho fatto un paio d'anni appunto con loro, dove appunto sono riuscito a rimettermi un po' in piedi economicamente, poter investire anche un po' di più sulla formazione nel poker e nello studio. E poi è successo un po', sai, quelle robe di sliding doors, no? Dove io iniziavo a vincere bene, ma allo stesso tempo lavorando tanto in serata era difficile. Cioè, io vi faccio un esempio: l'ultimo anno che ho lavorato con Mamassita, noi facevamo il Numa il sabato sera, che è il locale top di Bologna, e io finivo la serata al Numa alle 5, prendevo il Flixbus, tornavo a Torino, arrivavo a mezzogiorno, era l'una, era a casa mia, mi svegliavo alle 5, iniziavo i tornei domenicali su PokerStars, perché la domenica è il giorno più importante, quei tornei più grossi. E quindi ho fatto veramente tanti sacrifici. Poi è arrivata questa cosa del Covid, che in realtà ha accelerato tutto il mio percorso nel diventare un pro, perché appunto non si lavorava più, tutti, ero a casa H24, quindi studiavo e giocavo. E l'altro anno ho fatto un anno incredibile, dove ho vinto 60 i tavoli, cioè veramente tanti soldi, cose che non ho mai visto in vita mia. Però è stato un percorso che è iniziato cioè, ci ho messo praticamente 4 anni a diventare, certo, un giocatore professionista. E poi adesso lavoro anche per un'altra scuola di poker, ho fatto ulteriori step, dove facciamo live Twitch, vendiamo i corsi, la formazione, tutto quanto. Quindi è stato un percorso veramente lungo, sofferto, che però può dare tante soddisfazioni, perché, cioè, alla fine io, avendo fatto musica, sono sempre stato uno che non mi è mai piaciuto che la gente mi dicesse cosa devo fare. E quindi mi sono sempre cercato delle strade alternative, sempre vissuto di notte. Questa cosa, anche se sembra molto lontana dalla musica, è molto vicina.
In realtà è molto vicina.
Poi è tutto, certo, gestione. Cioè, certo, come nella musica, tu devi saperti gestire prima di tutto. E nel poker, certo, è la stessa cosa.
Ma infatti questo ti volevo chiedere. Per noi il poker è un mondo assolutamente sconosciuto. Anche noi,
certo, io penso che tu... a briscola io.
Io non so giocare a
briscola a altri livelli.
Briscola, certi tornei
classici. Pensioni che volavano.
Esatto. No, io devo dire che... Devo dire che non so proprio giocare, cioè proprio noi, cioè, più o meno le regole o qualche due o tre partite nella mia vita, ma okay, quando uno diventa bravo,
certo,
cioè, quanto conta la fortuna e quanto invece conta, cioè magari zero, mi dici, no? Io veramente, certo, sto parlando da assoluto neofita. Il poker è una questione anche di fortuna? È una questione
molto di fortuna, molto, okay. La fortuna incide tanto, ma sul singolo torneo, okay, cioè anche lì poi facciamo una piccola distinzione. Nel poker ci sono varie discipline, mm-hmm, no? C'è il cash game, che è una disciplina, il torneo, che è un'altra disciplina, gli spin and go, che è ancora un'altra disciplina, okay. Io gioco principalmente tornei, mm-hmm, e nei tornei la fortuna conta tanto, cioè sul singolo torneo può vincere chiunque, okay, però uno come me, che è un pro, si dice, in gergo si dice reg, no? Regular. Io, per farvi capire, nell'ultimo anno e mezzo ho fatto 4600 tornei, perché gioco più o meno 30 tornei a sessione, gioco 9-10 tavoli assieme, come esco da un torneo ne apro un altro. Quindi se tu sei bravo e fai le scelte giuste, si dice più EV, nel senso che il valore atteso è positivo, giocando tanti tornei abbatterai la varianza, che è quella, certo, cosa che discosta i risultati, certo, dalle scelte che prendi.
Sì, statistica.
Esattamente.
Alla fine, poi, sul lungo,
alzi il ranking.
Esattamente, cioè se divento troppo tecnico fermatemi, però il concetto è proprio quello,
nel senso che
più uno riesce a massare, cioè a fare numeri grandi, okay, di tornei giocandoli al meglio possibile, più se sei bravo vincerai. Certo. È chiaro che la fortuna incide, che l'anno che va bene magari vinci 50.000, perché ti hanno tenuto due colpi nei tornei importanti, nelle fasi calde, l'anno che va male magari vinci 10. Certo. Cioè questa discrepanza anche a parità di livello può esserci. Però se sei bravo e studi e ti applichi, i soldi non li perdi, anche perché il field italiano, cioè la gente che gioca ai tavoli, tanti sono occasionali, non è che tutti lo fanno per lavoro. Cioè, per farvi capire cosa c'è dietro questo mondo, io con la scuola con cui lavoro adesso, noi abbiamo affittato un computer in remoto con appunto un programma che... simula degli scenari di gioco, che è una potenza di calcolo che il tuo computer a casa non avrebbe mai. Ti metti lì e studi, su queste carte cadute, che sarebbe il board, l'opzione ottimale, la puntata al 30%, al 60%, al check, il check raise, cioè tu gli dai uno scenario, lui te lo calcola e ti dà dei risultati, quella che si chiama la GTO, cioè la teoria ottimale dei giochi, cioè come giocherebbe un computer in un determinato spot. E tu da lì magari vai a segnare dei parametri, cioè i tuoi avversari tendenzialmente non giocano così, ma cos'ha, gli dai dei lock, lui ti ricalcola la cosa e capisci un po'. C'è una roba che sembra astrofisica, però in realtà, essendo un settore dove ci sono tanti soldi, la gente che studia ce lo fa perché è un mestiere. Cioè, paradossalmente, gli scacchi sono un gioco pazzesco dove però vince chi è più forte, tendenzialmente, chi è più preparato. Quindi attira meno gli occasionali, ci sono meno soldi rispetto al poker, che la cosa bella del poker è comunque non è il tennis, che quello più forte vincerà 9 su 10. Cioè, il poker dà il sogno all'occasionale di poter vincere i soldi.
Certo. Ma ti è mai capitato il poll, cioè magari ti becchi, cioè apri e ti trovi che ne so, Dybala che gioca.
Sì,
che,
beh,
cioè
io con loro sì, poi io ho giocato,
no, immagino sei in quello intendi,
io ho giocato anche tanto con calciatori. Sì, ci sono.
E c'è un calciatore bravo che dici minchia questo
per unire tutto.
Beh, ce ne sono, poi magari per privacy non lo diciamo. Però ce n'è alcuni che sono proprio bravi, cioè che si mettono là su, perché poi gli sportivi sono competitivi, cioè loro innatamente
ci mettono metodo comunque.
Esattamente. Poi c'è chi scialacqua, che proprio magari è testa calda, quindi perde una messa e carica,
no, che poi magari il suo, cioè il mio 50 euro e il suo 4.000
esatto.
euro,
e quello è un altro problema, perché se tu giochi con uno a cui i soldi non pesano, magari ti fa il bluff della vita. E se tu c'hai, infatti c'è tutto un discorso anche di bankroll, non nel poker, perché come dicevo prima, la gestione è la cosa più importante. Io ho visto tanti giocatori di poker molto talentuosi che non c'hanno mai un centesimo, perché non hanno quella che è il bankroll management, cioè la gestione dei soldi.
C'è tutto una parte di gestione anche psicologica, cioè magari, che ne so, fai 4 tornei, non incassi uno e dici ok, mi fermo un attimo, poi riprendo, oppure dici no, devo giocare perché... cioè
tanti, questa cosa è fondamentale, infatti magari succede all'inizio che tu apri sessione, hai, non so, il torneo più bello della serata, che dopo mezz'ora esci con un colpo che lo perdi, che tu sei al 97, l'avversario al 3%, e succede, e allora lì magari giochi tutta,
cioè,
la sessione, 97%
vuol dire che tu hai il 97%
di
possibilità di
vincere, esatto, e l'altro magari chiama e cade l'unica carta che lo salva, e tu magari impazzisci e lanci una sessione. Quelle cose all'inizio ti succedono, poi man mano vai a limare, magari io perdo il colpo brutto, ficco un pugno sulla scrivania e dopo 20 secondi però mi passa, perché se lo fai come lavoro devi proprio fare esattamente questo lavoro qui. Infatti ci sono anche tanti mental coach nel poker che ti spiegano questa cosa qui.
E tutto questo guadagno, tra virgolette, side, cioè diciamo più che altro questa ottimizzazione della professione side, quindi che non è la partita ma i corsi di formazione eccetera,
fondamentale, basilare, quello è proprio un discorso, perché comunque appunto essendo nei tornei un gioco molto varianzoso il poker, ci sono anni dove magari guadagni meno ai tavoli, così come anni dove ti piovono soldi, quindi anche lì metti da parte quando puoi, ottimizzi di là, e il discorso di fare appunto live Twitch, vendere corsi e fare coaching è molto importante, perché comunque ti dà un flusso costante di soldi, che comunque ti permette anche di giocare meglio, no? Perché comunque
sei
riesci a... Sì, sei più lucido, comunque non dipendi dai soci. Cioè uno giocatore di poker vero, cioè quando apri Poker Stars non guardi la cassa mai, tu giochi perché tanto sai che devi fare quello, cioè i soldi devono essere proprio un pensiero lontano. E quindi magari il fatto di avere un'entrata fissa ti serve tanto, anche tutte le affiliazioni sui siti, c'è tanto... c'è un mondo parallelo molto importante su quello che è il poker. E poi ti dico, in realtà sul punto it siamo fortunati, perché se tu giochi su siti.com, cioè con gente di tutte le nazioni, il gioco è molto diverso. Cioè in Italia è come se tu facessi la Lega Pro e sui siti.com fai la Champions. Certo. Quindi se tu giochi con gente brava devi prenderti tutti i marginali. Cosa vuol dire? Che ci sono, che il gioco diventa ancora più varianzoso. Cioè ci sono degli spot, dei momenti di gioco dove devi giocarti i soldi in buona sostanza, e quindi alzi di più il fatto che la fortuna incida, cioè più la gente è forte più incide la fortuna, più giochi
di livello.
Esatto, più giochi in un field dove tu puoi fare un po' quello che vuoi, più veramente riesci a avere un ROI, cioè return on investment alto, e quindi a fare più soldi, anche se per fare più soldi devi salire di livello, no? Okay. Quindi anche lì sul bankroll ci sono momenti dove magari va bene e allora investi di più, momenti che va male down level, sì, e giochi tornei più piccoli, esatto. Beh,
e giocare live e giocare su internet, cioè tanto diversa l'esperienza.
Sì, cambia tutto e sono proprio due cose diverse, nel senso che sui tornei la differenza la fai sul fatto che tu riesci a massare tanto, cioè se tu sei un torneista non puoi fare il torneista live di lavoro, perché live giochi un torneo per volta. Sì, e sì. Quindi paradossalmente anche se sei Gesù di Nazareth puoi non vincere mai. Online, se sei bravo, vinci. Il discorso è che live è molto molto più facile, perché la gente è molto meno preparata, c'è gente che gioca solo là. Cioè, io magari che gioco da quattro...
Pensavo al contrario, pensavo che live fosse molto più difficile, perché se tu sei sempre abituato a giocare online, live dal vivo... Magari la sei fatici. A casa, capito, le carte, ogni certo. volta, porca troia, dal live invece no, devi essere puoi. In ghiaccio.
Però la differenza sai cosa la fa? Che io magari ho fatto 4-5 anni di carriera in questo mondo, 4 anni, di cui due da professionista, io in questi 2 anni ho fatto magari 10 volte i tornei di uno che gioca a Las Vegas, un cinquantenne o sessantenne che gioca solo live. Quindi io ogni spot l'ho visto... molte volte di più, perché col multitabling, cioè facendo tanti tornei assieme, acquisisco più esperienza.
Ma tu fai più tornei nello stesso
momento. Io gioco 10 tavoli
assieme. Cioè tu sei proprio quegli scacchisti che hanno 40 tavoli e tu ti alzi da un
esattamente.
Ninja,
e anche lì è un percorso, no? Magari all'inizio ne apri 2, ne apri 4, sei stanco, dopo 6 mesi passi a 5, finché trovi il tuo livello ottimale, perché poi anche lì c'è chi magari massa e fa 20 tornei assieme, e gioca un gioco un po' più, sai, un po' più col pilota automatico, come chi preferisce farne meno e curare certo. più la qualità. Poi lì sta a te trovare la tua dimensione, però veramente la cosa bella secondo me del poker è il lavoro che devi fare su te stesso, perché ci sono momenti dove vai in tilt e magari giochi per recuperare, sbrodoli quello che hai fatto in un mese, quindi succede 1, 2, 3 volte, alla quarta non devi più farlo succedere. Cioè devi fare un lavoro te stesso per diventare una sorta di monaco zen.
Certo.
E non è un lavoro assolutamente per tutti in quel senso.
Che roba. Ma chiedono, quali sono le sfaccettature di questo ambiente che proprio non ti piacciono, se esistono?
Esistono. Non mi piace il fatto che è un gioco bellissimo, dove però in tante esperienze live purtroppo c'è tanta gente non bella, perché poi comunque un gioco che si gioca di notte eccetera eccetera, magari è un gioco dove in realtà la gente, sai, magari associa al gioco d'azzardo quando il poker è tutt'altro, cioè non è le slot, non è la roulette, sì, quelle cose lì, però c'è tanta gente che magari ha quel tipo di dipendenze e gioca anche a poker, quindi ti ritroverai magari tante volte con gente non proprio raccomandabile. Cioè io faccio esempio, ho lavorato, come sapete, tanti anni in discoteche, serate, uno dice chissà che gente, cioè in realtà sono tutti dei premi Nobel confronto a tanta gente che c'è nel mondo del poker, perché poi c'è anche gente che comunque sai magari ha problemi di soldi, scammer, cioè trovi veramente un po' di tutto. Ed è anche il motivo per cui io amo più giocare online.
Certo.
E poi l'altra roba è che è proprio insostenibile, tu giochi live magari con della gente, anche sono brave persone, sono occasionali, che capiscono poco e magari... perdono le mani, ti spiegano le mani, c'è tutta questa roba di gente che cioè, non sa di cosa parla e ti racconta mani nelle pause, molto pesante, però fa anche ridere. Cioè.
Ma trovi... scusa, ti è mai successa una roba proprio spiacevole di un tizio di quelli
sì, sono successe.
Anche perché tu ci metti il nome, cioè se sei Raiden Artist.
Sì, succede anche sui live, trovi gente, magari sai, chiedono soldi, cioè, ho passato anche... un paio di storie molto brutte che però...
meglio evitare di
che,
dire.
Sì, che non raccontiamo, però sono anche formative, no? Certo. Trai anche degli insegnamenti da quella cosa lì. Ed è anche il motivo per cui, appunto, in realtà giocavo più live all'inizio e andando avanti gioco sempre meno live. Cioè faccio solo gli eventi grossi, magari nei casinò belli, quelle cose lì le fai. Però se no... c'è tanta gente che è proprio un po' borderline, meglio evitare.
Secondo te è tanto difficile rimanere solo su un tipo di gioco, cioè nel senso solo il poker, oppure è facile, cioè io vedo tante volte magari c'è gente che non sa gestirla, quindi cade poi in ludopatia, magari sai, inizia giocandosi la Serie A e poi dopo 5 mesi li vedi stanno giocando la Serie B del tennis cileno. Cioè,
esatto.
E la metà di queste persone sono qua dentro.
Esatto. È un terzo di sto tavolo, pazzesco.
E non sono io.
No, perché purtroppo...
Esattamente questa domanda qui si ricollega al discorso che facevo prima, della gestione, perché poi io vedo anche gente che magari fa i tornei e nelle pause va alla roulette, si gioca ai social. Cioè, lì devi capire se per te è un lavoro e vuoi farlo da persona seria o se, tra virgolette, una dipendenza, un vizio, chiamalo come vuoi. Però, per esempio, per come sono io, la gestione del bankroll è una roba fondamentale, no? Perché mi permette sempre di giocare tranquillo. Cioè, per farvi un esempio... Se tu giochi, per farvi capire un po' i numeri, questa cosa è interessante, per i tornelisti c'è un dato che si chiama l'ABI, che sarebbe l'average buy-in, cioè la media della spesa dei buy-in. Cioè, se tu giochi un ABI 10 euro, magari fai il torneo da 5 euro, il torneo da 30, il torneo da 7 euro, fai la media e deve fare 10. Okay. Per ogni ABI, per esempio io gioco un ABI 30 adesso sul punto IT, che è quasi l'ABI massimo, vuol dire che gioco il torneo da 100, come il torneo da 10, il torneo da 250, saltuario, che vado a compensare un quelli da 5. Cioè, io giocando un ABI 30, il mio bankroll deve essere almeno di 300 volte un buy-in. Perché okay. I periodi che va male, cioè tu puoi swingare 150 buy-in, e se non hai il bankroll che ti compensi questa roba qui, vai broc e non puoi più giocare.
Certo.
Quindi per giocare una
B30... un cazzo.
Proviamo a rispiegarlo.
No, ma non nel senso perché...
Sì.
No, cioè, perché sono quindi tardo io. Vediamo se ho capito... Vai. Cioè, tu, il bankroll è una soglia di... Cioè, quello che hai.
È una somma di soldi che tu dedichi al poker.
Ok, che non è ovviamente la totalità di quello che
esatto,
hai.
Esatto, cioè non deve centrare con i soldi che hai nella
benissimo,
tua vita.
Tu dedichi una fetta di soldi per...
Investimento.
Esatto.
E c'è questo dato che...
Rapporto.
Che l'API,
ABI.
ABI, scusami, sì. Che in pratica è la media di tutti i tornei che giochi esatto. Nell'arco di un tot
sì.
Di
sì,
tempo.
Sì, di quanto spendi in media nei tornei.
Ah, quanto spendi.
Esatto.
E quindi il tuo bankroll, cioè quello che tu decidi di dedicare al poker, non deve mai, deve essere sempre 300 volte superiore al tuo ABI.
Sì, poi può cioè, essere 300, un po' più basso 100, se di... giochi tornei più facili. Certo. Cioè se giochi un ABI 5, magari se sei bravo con 150 buy-in te la cavi.
Okay.
Però più sali, più devi avere margine, capito, perché poi ci sono periodi dove tu giochi bene e perdi soldi. Cioè il mese da meno 5.000, a me capita. E lì se non hai il bankroll, poi inizi a giocare male, sei nervoso,
certo.
Guardi i soldi, dici ah vince, metti in dubbio magari il tuo gioco. Quindi questa roba è molto importante.
A me capita con Golf Battle.
Che sarebbe?
È un gioco a cui gioco al cellulare senza soldi. Cioè i okay. Soldi sono finti,
okay.
Anche se li spendo per comprarmi le mazze.
Sì, sono finti i soldi.
Ma cheat.
Ma questo sono compra con soldi veri. Col Bonnie che costa 50 euro l'uno.
No, però mi capita che quando inizio a perdere, minchia, non ne piglio più uno e vado a zero.
Esattamente.
Mi incazzo.
Impazzisci.
Ed è più o meno...
Pensa a farlo con i soldi. Cioè, infatti è proprio quello. Cioè, il difficile di questo lavoro
perde,
è proprio quello.
Certo,
è proprio...
soldi veri.
Cioè, il giocatore forte deve avere due caratteristiche. Quando va bene, massimizza i guadagni e quando va male, limita le perdite.
Certo.
Perché poi magari c'è il periodo che sei infuocato, un torneo, fai 5 rebuy, e cioè, su fine anno magari tutte le, cioè, fare 3 rebuy in più a sessione sì. Vuol dire a fine anno fare meno un miliardo. Cioè, io per farvi capire che gioco un ABI 30, cioè la media dei tornei che faccio è di 30 euro a iscrizione,
sì.
A sessione più o meno spendo 600-700 euro al giorno in settimana e la domenica 1000-1100.
Madonna.
Quindi tu metti in gioco veramente un'infinità di soldi.
Diciamo che i miei 2 euro di bolletta.
I 2 euro sono ancora...
Sono ancora...
No, pazzesco. Sono... Comunque è un mondo...
Sì, poi cioè, io anche in chat, diciamolo, se la cosa diventa un po' troppo tecnica...
No,
perché
no,
poi
ma
uno
va, ma
tende
no,
a parlare no, in pokerese.
No,
mentre...
no, ma sì, abbiamo capito.
Esatto. Cioè, ditecelo,
il rebuy non ho ancora capito.
Ecco, il rebuy è quando tu esci da un torneo e ti riscrivi.
Cioè, ho capito il contesto. Ma non
esatto,
ok, quando esci da un torneo
c'è una fascia oraria, per esempio le prime 2 ore dove tu se esci dal torneo puoi riscriverti.
Ho
questa
capito.
Cosa fa sì che il montepremi lieviti e ci siano più soldi in gioco, quindi il torneo è più appetibile.
Che roba,
eccetera.
Cazzo, è veramente un mondo
sì.
Incredibile.
Sì, sì.
Cioè, non pensavo che la mole di soldi che poi uno spende, sono, cioè,
sì.
Potevo immaginarlo.
Sì,
però...
poi uno ci sa, ABI 30, 30 euro un torneo,
sì,
ABI 30 se ne giochi 25 a sera,
esatto.
Rebuy, l'altro sì, esattamente quella cosa lì.
Qua chiedono come si fa a distinguere quando non è giornata ed è meglio staccare o quando è il caso di insistere. Ci sono principi oggettivi o una cosa molto personale?
Ma allora, il dato di base è che se tu ti accorgi che c'è... Tu devi fare un lavoro su te stesso, cioè se tu ti accorgi che sei in tilt e non sei più lucido, stacca.
Stacca.
Il giocatore molto forte è quello che anche se tutto va male non si fa scalfire e continua a giocare bene. Poi se va male, va male, ma se tu... Non vai in tilt anche se va male, continua a giocare bene, puoi continuare.
Però se giochi bene va male, cioè, in che senso giochi bene? cioè di avere qualcuno che sta dicendo boh, le mosse sono quelle più giuste,
però tu in cuor tuo in realtà lo sai, se stai giocando tiltato, stai giocando,
cioè lo sai, è il lavoro su te stesso,
esattamente,
forse, no?
Cioè tu quando prendi una scelta che è giusta e perdi il colpo, in teoria non ti devi arrabbiare, tu dici io prenderò questa scelta 100 volte e 75 andrà bene,
che comunque per concludere, purtroppo siamo già arrivati alla fine, è stato bellissimo e super divertente. E
per
me comunque capita, cioè quando ci giocavamo i 5 euro a testa del calcetto, giochi tutto in un altro modo, cioè, sì, quella sì, è sì, la tensione che riesci,
sì.
E noi perdevamo sempre.
E poi è stranissima questa cosa, perché tu col tempo poi proprio questa roba non ti scalfisce minimamente, cioè io pensavo magari le prime volte che giocavo un torneo da 100 euro online, cioè avevo una vita, cioè il colpo non te lo giocavi perché poi in realtà ti devi, cioè, diventi assuefatto e i soldi non pesano più, cioè questa roba fa una differenza abissale, perché magari a un tavolo finale fai il bluff della vita su un colpo che ti sposta 4-5 mila e un altro che magari la prima volta che gioca quel tavolo eccetera non ti chiamerà perché gioca scarato, no? Con la paura, si dice.
D'altronde è come i mondiali, il giocatore navigato,
bravissimo,
no? Il giocatore di... per tornare poi al calcio,
bravissimo,
che è più, cioè che è abituato a uno al stadio del genere,
esatto,
al palcoscenico, sì, ragazzi, sì. È stato bellissimo, Marco.
No,
veramente,
ma riprenderemo questo.
Sì, ti prego, cioè,
faremo un seno, a me fa piacere.
No, facciamoci una partita, un giorno ci facciamo un training live.
Un giorno ti sfido a Brisco. Sì, riesci a gestire la tensione.
Un giorno tra 30 anni cui Marco sarà uguale, io te saremo morti. Sì, sì. AKA faccia da vampiro.
Prima che torni nel passeggino.
Va bene, ragazzi, noi vi salutiamo.
Ti
Mirko,
ringraziamo tanto.
Vi ringrazio.
Vuoi
io.
Salutare anche tu, vuoi fare un saluto? Vai, vai.
Un saluto alla chat.
Ok, no, no, scusa, pensavo volessi dire qualcosa.
Grande,
no,
Mirko.
Perdono. Va bene, allora, ragazzi, grazie per averci seguito. Grazie a Marco, grazie soprattutto, a Marco. È stato veramente fantastico.
Grazie a voi, ragazzi.
E ci vediamo tra 30 anni, come se fosse dopodomani per te. Alla prossima, ciao, ragazzi.
Ciao, ragazzi.
Ciao a tutti.